La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Una sirena della polizia, diciamo simulata con un sintetizzatore dell'epoca da parte appunto di Nicola Piovani, perché appunto le scene iniziali di questo film ci introducono appunto a servizi d'ordine e a manifestazioni. Eccoci qua Marcello, bentornato a radiocittaperta.it.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, non ho detto molto se non la parola mostro, solo per introdurre il discorso della notte di Halloween, che poco c'ha a che spartire con noi, però insomma era un gancio al quale non potevo, come dire, non
rinunciare.
Appunto. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di quale film ci occupiamo oggi?
Ci occupiamo di un film di Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina. È un film anomalo nella filmografia del grande Marco Bellocchio, è un film che lui stesso stentò a riconoscere, devo dire proprio per essere sinceri, un film molto controverso che non ebbe neanche un'accoglienza critica molto favorevole, poi con il tempo è stato un po' rivalutato, è stato un po' ripensato anche dallo stesso Bellocchio, però è un film sicuramente considerato minore nella sua filmografia. Di che trattiamo? Bellocchio era stato un militante, soprattutto nell'ambito della cultura, del 68, era fortemente impregnato di quella sensibilità politica e sociale e colse l'occasione di una sceneggiatura scritta da Sergio Donati, che però assomigliava più a una specie di poliziesco, di thriller, diciamo, italiano, quando Donati, per malattia e per divergenza soprattutto con Gian Maria Volonté, decise di abbandonare il progetto. Subentrò Bellocchio, che si fece aiutare da Goffredo Fofi, critico militante, tuttora uno dei migliori critici che esistono, diciamo, nel panorama culturale italiano per quello che riguarda il cinema, e in 4 e 48 misero su una sceneggiatura un po' raffazzonata che comunque virava in senso fortemente politico la vicenda prevista da Donati nel film. Bisogna dire che Bellocchio molti anni dopo si rammaricò di non avere coinvolto di più Donati in questo cambiamento, in questa scelta. Dice: almeno avrei dovuto telefonargli e sentire lui che ne pensava, e invece fecero un po' tutto di testa loro. Tra l'altro Donati si era anche ammalato. Sergio Donati non era uno qualunque, era uno che aveva fatto le sceneggiature dei migliori film di Sergio Leone, però ovviamente non era portato per la denuncia politica, mentre invece Bellocchio e Fofi provenivano, anche se Bellocchio, devo dire, aveva un po' abbandonato la militanza politico-culturale del post-68, nel 72, però venivano da quell'imprinting, imprinting culturale, quindi fecero un film fortemente politico. Un film molto manicheo per certi aspetti, che coglieva sicuramente, se vogliamo anche con una certa acutezza, insomma, dei fenomeni del periodo, che però sicuramente visto adesso ci appare come semplicistico, ecco, se vogliamo usare un termine così chiaro. Di che si parla? Si parla nella Milano del 72 della morte di Gian Giacomo Feltrinelli, infatti ci sono dei cortei, insomma, per la morte misteriosa di Feltrinelli, e comizi elettorali, il film si svolge all'incirca nel marzo 72, quando ci furono delle elezioni politiche importanti in Italia. E vediamo appunto uno scatenato La Russa, adesso oggi presidente del nostro Senato, giovane, che arringava la folla, lo vediamo perché ci sono anche degli elementi documentaristici nel film, la folla, diciamo, della destra. C'era una forte contrapposizione tra destra e sinistra, purtroppo non foriera, diciamo, di cose positive, perché ci fu anche un tasso di violenza elevato pure in quell'anno, molto prima di quando nacque il terrorismo rosso, il terrorismo nero. Comunque, insomma, il film si inquadra, diciamo, con una certa attenzione, insomma, quel periodo turbolento della Milano del post Piazza Fontana, della contrapposizione tra destra e sinistra, e si vede a un certo punto un gruppo, diciamo, di extraparlamentari che tira una bottiglia Molotov nella redazione di un giornale che profeticamente si chiama Il Giornale. Ma in realtà il giornale che fondò Indro Montanelli
arrivò ben dopo, certo.
Arrivò due anni dopo, cioè addirittura alcune voci maliziose dissero che si era ispirato a questo film, no? Però in realtà il giornale fu tutt'altra cosa, e Montanelli era assolutamente un eretico, quindi chi poi a posteriori fece il paragone tra il cinico direttore Bizanti, interpretato da uno strepitoso Gian Maria Volonté, e Montanelli prende assolutamente un abbaglio, insomma, molto forte.
Però indubbiamente a parti invertite, cioè la scelta, se fosse stata appunto dettata dalla visione di questo film, la scelta di dare a un quotidiano, un nuovo quotidiano conservatore, abbastanza conforme, anche se con spirito critico, a quello che era il pensiero della maggioranza silenziosa, sicuramente è pertinente.
Sì, è pertinente, ma non è assolutamente pensabile Montanelli come un Bizanti.
No, quello fuori discussione, però che il nome del giornale potrebbe, in qualche potrebbe, maniera...
Secondo alcuni ci fu un'ispirazione, cioè Montanelli colse, quando si appunto dimise dal Corriere della Sera, perché era giornalista del Corriere della Sera, anomalo, comunque si dimise sicuramente su posizioni di destra, perché in quel periodo il Corriere della Sera, sotto l'influenza di Pietro Ottone, cominciò ad ascoltare molto la sinistra, i movimenti studenteschi, e c'era, cioè, ci
c'erano
scriveva...
anche gli editoriali di Pierpaolo Pasolini, giusto?
C'erano gli editoriali di Pierpaolo Pasolini, c'era Giovanna Maria Crespi che ci scriveva, una nobildonna di sinistra, insomma era un giornale nei primi anni 70 che cominciava a percepire i nuovi tempi e le nuove politiche, insomma, soprattutto le nuove istanze studentesche. Comunque, per tornare al nostro film, questa bottiglia Molotov viene lanciata all'interno di questo giornale e il direttore che assiste, appunto, lo strepitoso, ripeto ancora, Gian Maria Volontè, decide di non spegnere il fuoco che si stava praticamente accendendo, ma di far vedere alla stampa quello che stava succedendo, insomma di amplificare questo episodio per strumentalizzarlo, visto che eravamo vicini alle elezioni politiche, e dice, anzi al direttore di un immaginario giornale conservatore, ecco, vedete, voi non ci difendete e questa è la situazione, noi veniamo presi di mira appunto dall'estremismo di sinistra, insomma, perché abbiamo idee diverse. Insomma, cosa succede? Succede che praticamente questo professionista molto spregiudicato e molto carismatico in questo giornale fa la sua battaglia politica e trova un'occasione d'oro, letteralmente d'oro, nell'omicidio di una ragazza, diciamo, viene trovata fuori Milano, uccisa, violentata ed uccisa. Inizialmente sembra un fatto di cronaca, diciamo, marginale, un fatto di cronaca semplicemente così, in qualche modo, come tanti purtroppo ne capitano, quando invece lui si rende conto, c'ha l'intuizione anche da alcune segnalazioni che riceve, che potrebbe essere coinvolto un militante di estrema sinistra. E quindi cosa fa? Comincia a indagare e incarica il redattore, diciamo, del capo del suo giornale, un tal Roveda, che era peraltro una persona di una grande trasparenza morale, di indagare su questo sottobosco, di cercare di capire se c'era qualcosa di vero nelle voci che dicevano che questo gruppo di anarchici, presumibilmente, poteva anche, visto che c'era uno che frequentava questa ragazza, potesse esserci un coinvolgimento. Roveda fa la sua analisi, approfondisce, va a parlare con gli stessi, diciamo, componenti di questo comitato, ovviamente riceve conferma della conoscenza, ma un alibi di ferro da parte, diciamo, di questo Boni, si chiamava questo militante di sinistra. Però riporta queste notizie al direttore, il quale, non contento, comunque riesce a contattare una signora, tra l'altro una insegnante, Laura Betti, la cosiddetta Zigai, chiamava la professoressa Zigai, che aveva un rapporto di amore e odio con questo militante, con questo Boni, che era militante di estrema sinistra, la quale un po' così, se vogliamo, circuita con intelligenza da questo Bizzanti, dal direttore che la va a trovare a casa, gli offre il caffè, si mettono a parlare, un po' perché tutti e due si sentono un po' estranei al sistema, in qualche modo sono quasi complici. Bizzanti perché si sente estraneo al conformismo, diciamo, democratico della destra, che vuole comunque legittimarsi, ma dice a un certo punto io sono per, in qualche modo faccio la lotta di classe, cioè la lotta di classe, dirà a un certo punto in un rivelatore colloquio con Roveda, la facciamo anche noi, no? Cioè non la fanno solo gli studenti, la facciamo anche noi. Insomma, queste due persone trovano uno strano legame tra di loro, sia questa professoressa che aveva avuto le sue delusioni post-68ine ed era assolutamente inquieta nei confronti sia dei gruppi della sinistra extraparlamentare, che aveva anche una tumultuosa relazione con questo Boni.
E molto più giovane di lei.
Molto più giovane di lei, a un certo punto c'è una specie di contraddittorio in cui, insomma, sostanzialmente le dicono che lei non è altro che una donna appiccicosa e
isterica, che, sì,
isterica, cioè, e così via, insomma, pure un confronto, insomma, davanti alla polizia per niente favorevole, insomma lei praticamente legittima la colpevolezza, il sospetto, diciamo, che che questo Boni potesse
perlomeno smonta l'alibi.
Perlomeno smonta l'alibi, insomma, smonta l'alibi. Lo fa quasi più per vendetta che per convinzione, perché in realtà Boni era stato la notte con lui, con lei, insomma, quindi insomma, era abbastanza improbabile. Però lei semplifica e sostanzialmente lo incastra. Quando invece la realtà, questo giornalista onesto che era Roveda, che indaga sulla scuola, sui compagni di scuola che spiegano che la ragazza comunque insomma non era assolutamente scevra da altre avventure amorose, che era una ragazza molto bella e molto
consapevole, diciamo, della sua bellezza.
Consapevole della sua bellezza e che aveva avuto altre storie, che era molto ammirata dai compagni di scuola, e comunque insomma gli fanno capire che questo Boni non c'entrerà sicuramente assolutamente nulla, e lo indirizzano addirittura da uno strano bidello che non nascondeva la sua grande ammirazione e che cade più volte in contraddizione. A un certo punto Roveda lo va addirittura a trovare a casa e vede proprio che c'era una specie di santino,
sì, diciamo, un altarino,
di
diciamo.
Un altarino che aprendo dei fogli si vedeva appunto una donna nuda, che presumibilmente intendeva fosse questa ragazza, e sopra e che poi coperta sembrava una Madonna
con la faccia della ragazza.
Con la faccia della ragazza, quindi Roveda capisce che questo è un maniaco, comunque è una persona poco chiara, è una persona comunque inaffidabile, sicuramente non dice la verità, e torna dal suo direttore Bizzanti, gli fa presente: guardi che stiamo prendendo probabilmente un abbaglio, perché la sospettata primaria, cioè il sospettato primario, diciamo, di questo omicidio potrebbe essere mai una persona che vedo molto inquieta, che ho conosciuto, e lui lo mette a tacere dicendo, lei anzi addirittura lo licenzia dicendo: tu ti devi attenere alla linea del giornale, sei ingenuo, non capisci nulla, noi pure facciamo una guerra e quindi me la vedo io. Insomma, in sostanza, lo stesso direttore appunto va a trovare questo bidello e lo smaschera e si rende perfettamente conto che era lui il responsabile. Nel frattempo esce fuori anche l'alibi dello studente che aveva litigato con questa ragazza e l'aveva abbandonata nel prato, cioè era andato con la macchina e questa era rimasta, diciamo, sola in questo prato vicino a Navigli, fuori diciamo Milano.
Nel frattempo
era stata seguita dal bidello che non faceva altro che seguirla, ed era stata violentata ed uccisa da lui. Ora questa confessione praticamente Bizzanti la ottiene dal bidello e gli dice: vabbè, senti, guarda, tu stai solo zitto, fai silenzio, intanto ci sono le lezioni, quindi tu fai assolutamente silenzio, ci penso io. Insomma, praticamente lo salva e legittima la pista dell'omicidio da parte di Boni, che viene arrestato per motivi eminentemente politici. E non a caso, diciamo, questo direttore diabolico viene interpretato con grande carisma da Volonté. Il film in fondo si salva anche in buona parte per l'interpretazione lucida, sopra le righe sicuramente, di Gian Maria Volonté.
L'ennesima di quell'epoca.
L'ennesima,
insomma,
di quell'epoca, perché non dimentichiamo che l'anno precedente aveva fatto Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, insomma un capolavoro chiaramente. Ora,
allora Marcello, a questo punto finisce il film, appunto finisci un attimo l'ultima considerazione del film, perché la colonna sonora di Nicola Piovani merita uno spazio a sé.
Appropriato, certo. Il film è estremamente amaro e si chiude con un colpo di genio, però bisogna dire. Si chiude con un colpo di genio. Di fronte, cioè si vede praticamente il Naviglio, cosa che Bellocchio raccontò. Ci capitò questa occasione per caso, perché avevano depurato i Navigli e quindi si vede un mare di sporcizia, di detriti, diciamo di lattine, di cose che scendono i Navigli, cioè per rappresentare simbolicamente che tutto è corrotto, che viviamo in una società, diciamo appunto come Bellocchio la descriveva, divisa in classi e assolutamente corrotta e corruttrice.
E che basta, diciamo, un pochettino scavare che esce fuori tutta la mondezza.
Che basta scavare dappertutto ed esce fuori la mondezza, perché lui non è neanche benevolo con gli estremisti di sinistra, che vengono visti anche come effettivamente fanatici, pure loro. Quindi insomma diciamo è un film abbastanza complesso, se vogliamo, è semplificatore per certi aspetti e complesso per altri, perché pone veramente tanti tanti problemi, tante carte a fuoco.
Allora, per poi proseguire con la critica vera e propria di questa pellicola da parte del nostro Marcello Gerardi, interrompiamo brevemente la chiacchierata per ascoltare un altro brano composto sempre dal maestro Nicola Piovani, dal simbolico ed, come dire, ed eloquente titolo di Violenza. Violenza, questo era il titolo del brano composto nella colonna sonora del film Sbatti il mostro in prima pagina da parte del maestro Nicola Piovani, che appunto commentò questo film di Marco Bellocchio, del quale alle 14.26 continuiamo ad occuparci insieme al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Allora,
bisogna parlare di Bellocchio a questo punto, no? Bellocchio questo progetto non lo sentiva suo, lo riprese da Sergio Donati, lo manipolò, diciamo, lo cambiò in pochi giorni con Goffredo Fofi, gli dettero un taglio fortemente politico, quando invece Donati gli aveva dato un taglio più da thriller, diciamo, se vogliamo. Ora, il problema di fondo è che Bellocchio è un grande indagatore dell'anima. Lui ha fatto dei capolavori veri e propri, insomma, non è solo un osservatore del costume. Negli anni successivi fece dei film mirabili come Gli occhi, la bocca, come La condanna, insomma tutti film in cui, sia pure a volte in maniera forse un pochino così intellettualistica, però indagava nello spirito, diciamo, proprio umano, insomma, nelle pieghe dell'inconscio. Io ebbi modo, tra l'altro, di conoscerlo, Marco Bellocchio, perché per un periodo, siccome lui era un seguace di un seminario che si seguiva alla fine degli anni 70 alla Società Psicoanalitica Italiana, di un tal Massimo Fagioli, che era un discusso, diciamo, protagonista della scena culturale di quegli anni, uno psicanalista che faceva sedute pubbliche e si faceva raccontare i sogni, c'erano insomma presenti decine e decine di persone, e cercava di interpretarli. Un personaggio che a me sembrò piuttosto negativo, vidi che a un certo punto per esempio attaccò una ragazza perché aveva parlato di Gilles Deleuze, e lui l'attaccò proprio dal punto di vista anche con una certa violenza verbale, insomma a un certo punto io non frequentai più questo seminario. Ricordo bene però che Bellocchio era presente, era sempre molto vicino a Fagioli ed era amico e sodale, insomma, e ne parlava sempre bene, e mi capitò appunto una volta di scambiarci due parole in questo seminario. Questa esperienza psicanalitica ha permeato la vita di Bellocchio e sostanzialmente poi ha influenzato diversi film, per esempio Salto nel vuoto, Michel Piccoli, che tra l'altro era un film di alto livello, e ha permeato insomma Il principe di Homburg, insomma ha permeato Il Gabbiano, per esempio, da Chekhov, che era un film ammirabile e sottovalutato. Bellocchio ha sempre, diciamo, scavato, e in questo film Sbatti il mostro non lo fa. Non lo fa perché non lo sente un film suo. I personaggi sono tutti quanti tagliati con l'accetta. Volontè, perché è un grande istrione, comunque sopra le righe. Gli altri, Roveda viene visto sostanzialmente come uno sprovveduto idealista che praticamente non può fare altro che abbandonare, diciamo, la carriera giornalistica,
perché oppure cadere vittima del suo, sì, diciamo, del suo direttore, insomma.
O cadere vittima del suo direttore, anche perché non ha strumenti culturali seri per difendersi, diciamo, da questo, anche se riconosco che era ben difficile averli, insomma, di fronte a una prepotenza del genere. Insomma, il problema era forse non lavorare con un giornale del genere, ecco, tutto lì, perché si poteva capire facilmente qual era l'indirizzo, tant'è vero che gli aveva fatto cambiare, per esempio, il titolo del suicidio di un immigrato, no? poco prima che scoppiasse questo caso. Lui aveva enfatizzato la morte di un disoccupato immigrato, e invece il direttore Bizzanti aveva detto no, mica possiamo angosciare qui, far sentire in colpa tutti i nostri lettori che sono comunque della buona borghesia, attenuiamo questo titolo e diciamo che era il suicidio di una persona disadattata.
Tra l'altro, cioè, lo porta a ragionare proprio nella sua maniera, ed essere lo stesso Roveda a denunciare il titolo così come sarebbe piaciuto al suo direttore.
Esattamente. Comunque, insomma, Morale alla favola è un film, ripeto, io consiglio di rivedere i film di Bellocchio, o di vederli, perché forse è il più grande regista vivente che adesso abbiamo.
Tra l'altro abbiamo un'occasione ghiottissima, perché il prossimo 14, 15 e 17 novembre, prima serata su Rai 1, verrà finalmente trasmesso Esterno Notte.
Ecco, io raccomando di non perderlo. Io non ho resistito, l'ho visti al cinema. Cioè,
non avevo dubbi.
Sono dei film bellissimi, estremamente approfonditi, sia dal punto di vista storico-sociale, politico, che dal punto di vista proprio dell'introspezione dei personaggi. Tra l'altro Bellocchio ha fatto tesoro anche di un'esperienza personale, perché molti anni fa, quando fece il film Buongiorno Notte sul caso Aldo Moro, ricevette una lettera di Maria Fida Moro in cui diceva, pur ammirando in qualche modo l'intenzione del regista e anche la capacità con cui aveva saputo trattare la figura, diciamo, di Aldo Moro, lei si riteneva lesa ed addolorata fortemente da questo profilo, che comunque era un profilo insufficiente, che comunque era un profilo che metteva in luce solamente i giorni della prigionia di Aldo Moro e la successiva morte, e che non dava nessun senso, diciamo, di quello che Moro era stato nella vita e della sua opera nella vita. Insomma, Maria Fida Moro scrive una lettera molto severa nei confronti di Marco Bellocchio, il quale comunque ne fa tesoro sicuramente nel realizzare questo film, questo nuovo film, che tra l'altro sono 6 puntate, diciamo, è un serial, quindi va seguito ora per ora, cui fa una specie di storia dell'Italia di quegli anni. E una storia in cui approfondisce gli elementi, appunto, socioculturali e psicologici di questo grande trauma che ci fu nel 78. Cosa che manca in questo film? Questo film è schematico. Sbatti il mostro in prima pagina è un film molto schematico, buoni da una parte, cattivi dall'altra, ma nello stesso tempo anche nei buoni, quelli che sarebbero buoni, lui vede comunque l'insufficienza culturale e diciamo,
sì, forse è proprio questo che manca questo sì, spirito critico nei confronti diciamo della sua parte, anche se ovviamente
sì,
lui
anche
ne
se,
prende,
ripeto,
le distanze,
lui
certo,
gli fa vedere come sostanzialmente anche degli sprovveduti, anche questi giovani rivoluzionari, no? Quindi alla fine lui non salva nessuno, se vogliamo, però è schematico nelle descrizioni, la realtà era molto più complessa.
Certo.
Tanti aspetti convivevano, diciamo, nell'una, nell'altro schieramento, nell'una e nell'altra persone, e ripeto, chi pensò a Montanelli, cioè Montanelli non avrebbe mai fatto un'operazione di questo genere. Montanelli è quello che addirittura ebbe il coraggio di mettersi contro lo stesso Berlusconi e divenne, se vi ricordate bene, poi un idolo addirittura della sinistra negli ultimi anni della sua vita, lui che era stato un conservatore.
Beh, lasciò il giornale, giusto?
Sì, perché
fondò un suo giornale.
Sì, perché lui alla fine, insomma, capì che la destra, come si andava configurando, mercantile, appunto, e per certi aspetti eversiva costituzionalmente, che era in vigore allora, e sostanzialmente non aveva nulla a che fare con la cultura liberale di cui Montanelli era, comunque si riteneva, un rappresentante autorevole. Un Montanelli con Bizzanti non può avere nulla a che fare. Bizzanti era un lucido interprete delle esigenze del patronato. Tra l'altro, a un certo punto c'è un colloquio che fa col vero direttore del giornale, di fatto era Bizzanti, no? Però quello che metteva i soldi, il produttore, diciamo, se vogliamo, e l'editore era un altro, e questo il film fa capire con estrema chiarezza che era un finanziatore di appunto movimenti di estrema destra.
Certo.
Quindi, insomma, il quadro che viene fuori è un quadro, ripeto, interessante, intendiamoci, non è che Bellocchio si sia svegliato e abbia, diciamo, inventato tutto. Queste cose facevano parte del dibattito dell'epoca, però il film, già allora quando lo vidi, mi fece l'impressione di schematismo. Rivedendolo, mi è sembrato anche adesso che abbia questo tipo di...
È un po', diciamo, fatto con l'accetta, se vogliamo.
Un po' semplicistico, con alcuni così lampi di genio, come quello del finale... E con questa grande.
E anche dell'inizio, secondo me, anche l'inizio ben inquadra, cioè questa vena documentaristica che viene utilizzata.
Sì, sicuramente sì, i funerali di Feltrinelli, appunto l'intervento del futuro appunto, presidente.
La seconda carica dello Stato.
Appunto, che non sembra che sia cambiato poi tantissimo, insomma, da allora, se vogliamo.
Diciamo, si è tagliato i capelli.
Appunto. Comunque, insomma, lì era particolarmente così, vabbè, giovane, quindi più animoso, insomma.
Certo.
Sicuramente. Comunque, insomma, un bel documento, per carità, un film che consiglio di vederlo, di vedere, insomma, consiglio di considerarlo come un documento dell'epoca, no?
Certo.
Però, ecco, ci sono stati dei film molto più, ecco, per esempio, vedere Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, vedere altri film che soprattutto, faccio un esempio, Cadaveri eccellenti di Franco Rosi, che uscirà nel 76, è un film che per certi aspetti analizzava le stesse tematiche, no? Ma in maniera molto più suggestiva e più complessa.
Qua diciamo che la cosa che emerge, soprattutto nella figura di Gian Maria Volonté, è questa quasi... autocompiacimento del sentirsi corrotti e quasi piacevolmente consapevoli di questa corruzione. Cioè, è come dire, se questa è la musica
due, quindi...
da suonare, io voglio essere il primo violino.
Voglio essere non un... sì, c'è una scena che è proprio rivelatrice, no? Quando in televisione a un certo punto si vedono immagini di questo... Bizzanti che appunto fa la sua conferenza stampa insieme ad altri del giornale
nel salotto con la moglie
e la moglie fa un apprezzamento e lui gli dà della stupida, dice: ecco, tu sei come i miei lettori, sei una persona che non approfondisce nulla,
Addirittura gli rimprovera il fatto che nel ruolo che riveste di moglie appunto di un direttore dovrebbe essere di tutt'altro spessore la sua analisi,
cioè. Invece dice: ecco lì che ti accodi appunto alle persone superficiali che leggono il mio giornale, insomma, quindi praticamente
un momento molto, molto, come dire, urticante anche.
E qui c'è anche proprio Bellocchio, perché non dimentichiamo che Bellocchio è un regista che nasce con i pugni in tasca, con una critica severa e radicale, un film che anticipò il 68, dei valori familiari, della borghesia, insomma lui tutte le istituzioni analizza, cioè lui analizza criticamente e appunto dal punto di vista proprio psicanalitico il comportamento delle istituzioni, il rapporto che la persona ha con le istituzioni. Si pensi a Marcia Trionfale, per esempio, che tratta praticamente l'aspetto dell'esercito. Si pensi a Del nome del padre, che fu un film che diventò maledetto perché riuscirono a bloccarlo per diversi anni dopo che uscì. Cioè un film che analizzava il potere nel Vaticano.
Certo.
Ed era molto più radicale dell'udienza di Marco Ferreri, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, perché era un film che andava veramente alla radice del potere in Vaticano, film che scandalizzò e che fu accantonato per diversi anni, prima che riuscisse, passarono 4-5 anni.
Senti, quindi una piccola nota riguardante l'interpretazione di Laura Betti.
Sì, ma dunque Laura Betti è sempre una interprete versatile e anche in questa confusione, no? In questo atteggiamento schizofrenico che quasi ha questa donna, lei ci mette maestria, dubbiamente. Ecco, la interpretazione di Laura Betti, sia pure breve, comunque è uno dei punti focali del film, insomma, la sua inquietudine.
Secondo me impersonifica abbastanza bene le contraddizioni della sinistra,
secondo me è uno dei personaggi più riusciti, mentre Boni, diciamo, quello che falsamente così ingiustamente incriminato è un personaggio più di maniera. Questo di Laura Betti è un personaggio più ricco di sfumature, sicuramente più complesso e sicuramente più bellocchiano, ecco, se la vogliamo dire.
Secondo
tutta.
Me lei è proprio un valore,
sì,
aggiunto.
Però lei è un'artista, diciamo, comunque un'attrice di grosso calibro.
C'ha un carisma anche nella sola presenza, con quegli occhi, con quella voce,
esatto,
così profonda, che veramente
esatto.
Strappa proprio le scene. Insomma,
è qualcosa in più per il film di Bellocchio, no? Che ripeto, nel complesso rimane un film sicuramente di un certo valore. Ma un film
non all'altezza di Bellocchio, diciamo.
Non all'altezza di Bellocchio, ripeto, lui su questo film ha avuto anche atteggiamenti di negazione addirittura, cioè per un periodo non lo voleva neanche riconoscere. Poi dopo, più serenamente, nel corso degli anni ha accettato come un film, comunque fa capire, minore della sua filmografia, insomma.
Caro Marcello, sono le 14:41, mi corre l'obbligo di arrivare alle conclusioni che in questa rubrica Visti in prima visione, che per l'ultima puntata di ottobre ha affrontato il film di Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina, prevede appunto come di consuetudine due passaggi obbligati. Il primo, che ci lega appunto al nome di questa rubrica, il racconto da parte del nostro Marcello di dove all'epoca, 50 anni fa, della proiezione di prima visione sul grande schermo, in quale sala cinematografica Marcello ebbe l'opportunità di vedere questo film?
Allora, questo film lo vidi all'Augustus.
Ah, un tuo cavallo di battaglia, se
vogliamo. Sì, quello ci andavo molto spesso.
Per quello che può interessare, io invece ricordo benissimo di averlo visto un'estate, credo del 76-77, nel mio cinema di adozione, che è stato l'Ausonia, che era una piccola...
Ah, Ausonia, sì, lo ricordo.
Nel quartiere Nomentano Italia, insomma, vicino Piazza Bologna, e quell'estate credo di averlo frequentato almeno una quarantina di volte. Era proprio una tappa fissa, c'era un programma che ogni giorno variava, come era abitudine dei cinema.
Quindi diciamo che l'hai visto alcuni anni dopo. Insomma.
Sì, l'avrò visto 76-77, non mi ricordo, proprio alla luce di quello che poi è stato il movimento del 77, credo, insomma, venne ritirato fuori all'epoca.
Beh sì, certo, si calava anche, insomma, in una realtà, insomma, di quegli anni.
Ultima tappa del nostro racconto odierno, nella rubrica Visti in prima visione, è un giudizio da parte di Marcello Gerardi da 0 a 5 stellette, che mutuiamo dalla webzine Slocalti, Lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico redattore da ormai più di 15 anni.
Questo è un film classico da 3 stellette.
Benissimo, stavo con la manina sollevata. A proposito, allora, caro Marcello, nel ringraziarti per la tua presenza, per quello che ci hai raccontato e per tutto quello che ci racconterai, ci salutiamo con un ultimo brano, sempre dalla colonna sonora di Sbatti il mostro in prima pagina, con una piccola, come dire, chicca, se vogliamo. Il brano che noi andiamo a presentare si intitola Maria Grazia, che è il nome della povera vittima di questa vicenda di cronaca nera. Maria Grazia, nella vita, era interpretata da Silvia Kramer, all'epoca era la giovanissima, penso avesse 15-16 anni. Questa Silvia Kramer poi divenne, pensa l'ironia della sorte, giornalista del Il Giornale, fu inviata anche... Fu una delle prime giornaliste ad essere ingaggiata dai canali Mediaset di notizie, quindi lavorò con Emilio Fede all'epoca della guerra del Golfo e poi passò al TG5 di Enrico Mentana senza che ne seppe niente Emilio Fede, e la cosa lo fece inquietare abbastanza, perché poi insomma, siccome è anche una bella ragazza, figuriamoci se Emilio Fede non ci aveva messo gli occhi sopra. Comunque insomma, questa è una curiosità che mi sembrava carina da raccontare, quindi bene. Salutiamo Marcello Gerardi ascoltando per l'appunto l'ultimo brano, che si intitola Maria Grazia, ad opera di Nicola Piovani. Alla prossima, Marcello.
Alla prossima, buon proseguimento, Fabrizio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.